Stefano Merio, buongiorno. Tu sei uno dei tanti addetti ai lavori che, diciamo così, stanno dietro la musica. Ce ne sono di vari tipi. Tu sei un tecnico del suono, quindi una persona che tramite il tuo lavoro crea un ponte tra il musicista e il prodotto audio che vuole realizzare, oppure tra il musicista e il suo pubblico, se pensiamo alla situazione di concerto dal vivo dove sia necessaria un'amplificazione o più in generale un trattamento tecnologico del suono. Detto questo, a mo' di introduzione, qual è stato il tuo approccio alla musica? Hai anche un'esperienza di musicista in tal senso, e come è maturata poi in te la convinzione di seguire questa strada professionale?
Beh, buongiorno a tutti, grazie Paolo per questo tuo invito a parlare della mia professione. Beh, tutto nasce quando ero un giovinastro, nel senso 14-15 anni, dopo aver fatto 5 anni di studio del pianoforte, ho intrapreso un po' la strada delle tecnologie dell'epoca, stiamo parlando a metà degli anni 80, quindi 85-86, e lì ho iniziato ad approcciarmi alle tastiere elettroniche. Era il periodo in cui proprio c'era questa esplosione della nuova tecnologia
del MIDI,
esatto, di questa tecnologia che è stata innovativa e che tuttora continua a funzionare, e da lì il passaggio da musicista a tastierista è stato semplicissimo, perché è inevitabile, perché poi quando suonavo con le band qui della zona mia, logicamente mi mettevo anche a fare da fonico per la band, perché logicamente avendo tutte le tastiere dovevo portarmi dietro un mixer e quindi dopo col mixer anche le casse, e quindi diventava un lavoro, diciamo, normale, oltre che di suonare come musicista anche di fare la parte fonica. E poi nel 90, dopo tutta una serie di situazioni, ho deciso di aprire lo studio di registrazione. Il mio percorso è da autodidatta, ho studiato su dei libri americani, all'epoca non c'era ancora internet o comunque stava appena partendo, quindi un viaggio di piacere a Londra è stato fulminante, nel senso che mi ha messo nella possibilità di trovare delle riviste specializzate in lingua inglese che qui in Italia non arrivavano, e da lì col coupon ho fatto un vaglia postale e ho acquistato dei libri per corrispondenza. Sembra che si parli di un secolo fa, insomma, stiamo parlando di 30 anni fa, però era così. Adesso è tutto pronto su internet, voglio dire, quindi è molto più facile per i giovani di adesso. A quell'epoca ho fatto così e ho cominciato a studiare. E poi ho fatto dei master con dei fonici affermati per consolidare, diciamo, le conoscenze che avevo acquisito. Questo step è stato fondamentale per poi intraprendere una carriera, diciamo, professionale.
Oggi, come ci spiegavi, tu lavori in un tuo proprio studio che è nei pressi di Udine e sei uno stimato professionista, noto soprattutto, ma non solo, nell'ambito della musica jazz. Ecco, raccontaci un po' il percorso, certi direbbero un po' la gavetta, no? Che ti ha portato alla situazione professionale odierna. Adesso lavori con musicisti di alto standing, probabilmente all'inizio hai dovuto, come dire, accettare anche dei lavori non di elevato standing, no?
Sì, guarda, tutto è iniziato perché appunto suonando le tastiere all'epoca c'era l'esigenza di ricreare le basi musicali, non c'erano le basi musicali dei pezzi famosi e c'erano un sacco di concorsi canori. Quindi io con le tastiere riproducevo le basi strumentali per poi cederle ai cantanti che andavano a fare questi concorsi. Da lì è nato tutto, quindi io mi sono fatto una gavetta veramente pazzesca con cantanti di tutti i tipi, di tutti i generi. di tutte le qualità, anche media bassa qualità. Poi è successo che nel 96 avevo ripreso a studiare pianoforte perché avevo l'esigenza di riprendere a studiare un po' l'armonia e queste cose qui. E lì ho conosciuto Glauco Venier, il pianista, che era il mio, diciamo, docente, il mio insegnante, e da lì lui mi ha chiesto di fargli da fonico ad una registrazione di musica jazz. È stata la prima registrazione di musica jazz che ho fatto, e l'abbiamo registrato negli studi di Radio Capodistria. Siamo andati in questa cosa, per me fantascientifica, perché voglio dire, era la prima volta che entravo in uno studio professionale con attrezzature. C'era ancora il nastro, quello grosso, quello alto, no? Quello due pollici. Quindi... E da lì poi è arrivato Uti Gandhi, il batterista, che al tempo suonava con l'Electric Five di Enrico Rava, che ha fatto un disco da solista, e come ospite c'era Enrico. Poi Enrico mi ha introdotto a ECM, perché nel febbraio 2003 Enrico ha portato l'ECM qui nei miei studi, che erano degli studi terribili rispetto a quelli attuali, insomma. C'era una roba proprio home studio leggermente evoluto. Poi a Manfred Eicher, il produttore, è piaciuto tantissimo come lavoravo, e da lì è partita piano piano la mia scalata, diciamo, verso il settore molto professionale, super professionale, insomma.
Abbiamo così inquadrato, Stefano Amerio, il tuo percorso fino all'inizio della collaborazione che dicevi con ECM. Volevo chiederti, quando tu inizi un tipo di lavoro con un musicista che non conosci, ma che probabilmente ti ha già spiegato un po' che tipo di prodotto vorrebbe da te, ecco, quali sono i problemi più ricorrenti a cui bisogna pensare in questo senso?
Succede spesso questo, perché anche con ECM ho sempre musicisti nuovi, diciamo, a cui devo dare i miei servizi. In quel caso lì io generalmente vado ad ascoltare le cose registrate da altre parti, insomma con altri fonici, in modo tale da inquadrare un po' il sound generale e il modo anche dell'approccio che ha nella musica, perché il nostro lavoro è fatto anche della sensibilità artistica, no? Cioè devi preservare comunque il senso artistico che il musicista vuole.
Certo.
Poi logicamente qualche volta ti possono chiedere: vorrei avere un suono come quello rispetto a quell'altro, però lì è una cosa molto personale. Dico sempre: il suono lo fa il musicista. Poi io devo essere molto attento
a cercare di catturarlo.
Bravissimo, esatto. Quindi cercare di dare il massimo della tua esperienza per catturare il suono nel modo migliore. Quindi scelgo il microfono adatto, la posizione e tutte queste cose qua, insomma, ecco.
Certo.
È un insieme di cose.
qual è la differenza, Stefano Amerio, a livello di problematiche tra quello che è il lavoro in studio per una registrazione che diventerà un prodotto commerciale e invece il lavoro sul palco per un concerto dal vivo?
Beh, sono due mondi completamente diversi, perché diciamo in studio hai la possibilità di sbagliare, tra virgolette, nel senso che hai la possibilità di fare e rifare delle cose. Se prendi delle decisioni non corrette, oppure non so, la posizione di un microfono non è corretta, se hai modo di manipolare il prodotto musicale in modo molto efficace. Sì. Dal vivo invece no, io lo chiamo one shot, no? Cioè, nel senso, arrivi lì, ci sono tutta una serie di problematiche, soprattutto dovute magari ai monitor, e quindi c'è un approccio un po' diverso, e l'importante è che l'insieme generale di quello che poi ascolterà il pubblico sia corretto, no? Però diciamo è un lavoro leggermente più grossolano, anche se è brutto dirlo, ma non nel senso spregiativo di grossolano, ma è un po' più, diciamo, veloce, perché deve essere tutto molto veloce, molto funzionale, e quindi certi aspetti, certe finezze, diciamo, che in studio magari si possono cogliere, dal vivo vengono un po' tralasciate.
Certo, c'è la questione del tempo reale, insomma, si lavora in tempo reale.
Esatto.
Un tecnico del suono, si dice, debba possedere diverse qualità, essere dapprima sempre aggiornato sulle novità della tecnologia, saperle usare naturalmente, avere una forte sensibilità musicale, e fin qui ci siamo, credo, ma soprattutto certi dicono che deve avere una grande pazienza. Confermi?
Confermo. Diciamo, qua ogni tanto ridiamo su questa cosa qua, ci scherziamo, soprattutto con Glauco Venier, perché logicamente sono tantissimi anni che collaboro con lui, e lui mi dice sempre: sei come il parroco della parrocchia, no? Perché confessi tutti qua, no? Perché qua logicamente tutti arrivano, tutti parlano, tutti si tirano le frecciate, e io sono lì che ascolto, e devi cercare sempre di mediare un po' le cose e cercare di accomodare tutto, cioè sei un po' psicologo anche, no? Uh-huh. Nel senso che, ad esempio, è successo tante volte che magari un musicista va un po' in tilt, l'emozione della registrazione, il fatto di dover registrare un passaggio magari difficile che non viene fuori come dovrebbe venire, no?
Uh-huh.
E lì logicamente devi fare un po' il papà della situazione e cercare di dare quello stimolo e quel modo di fare, diciamo, per calmare un po' la situazione. Fai da psicologo, tante volte è stato anche difficile, perché veramente ti arrivano addosso delle energie che non sono proprio positivissime. Sì, succede che c'è molta tensione, però ho imparato a decantare un po', qualche volta magari una passeggiata aiuta un po' a buttare fuori queste tossine, insomma, che si accumulano nel lavoro giornaliero.
Si parlava di esperienza nella tua ormai lunga carriera di tecnico del suono, Stefano Amerio, hai avuto a che fare con tantissimi musicisti, molto diversi uno dall'altro, come ci hai anche confermato. Ecco, ricordacene alcuni, un paio, che ti hanno davvero impressionato, e spiegaci un po' il perché.
Tra i tanti che ho fatto anche lì da voi in RSI è stato Nick Barsh, che mi ha impressionato proprio l'ensemble che ho registrato per ECM, che è stata una registrazione veramente tosta, perché tutta poliritmica con due batterie, percussioni batterie, il quintetto d'archi, quindi è stato molto difficile, però la qualità dei musicisti ha fatto sì che poi la registrazione sia venuta in modo spettacolare, oltre al fatto che logicamente lì in RSI avete un posto che è spettacolare, questo auditorium con questa regia, che per me è diventata una seconda casa, insomma. mi sento veramente a casa e accolto sempre a braccia aperte da parte vostra. E quindi questa è una delle registrazioni veramente bellissime di cui ho un ottimo ricordo. Poi ad esempio c'è stato Craig Taborn, sempre lì in auditorium da voi.
Pianista statunitense.
Craig Taborn, che è arrivato, ha detto vi faccio ascoltare qualcosa, e in mezza giornata aveva registrato tutto l'album, perché era preparatissimo, ed è un bellissimo disco, quello di piano solo, e lì è stato veramente pazzesco, perché noi in una giornata abbiamo realizzato l'album completamente. Beh, incredibile, è stata la mia prima volta in RSI,
sì.
Nel febbraio del 2006, è stata la prima volta che sono venuto lì da voi, che ho fatto il trio di Anwar Braham, quindi una situazione completamente nuova, con Lara Persia, giovanissima, anch'io ero più giovane, ma giovanissima nel senso, era penso i primi tempi in cui era lì che faceva da assistente, e adesso è cresciuta moltissimo, è bravissima anche lei, è diventata veramente brava, e quella lì è stata un'esperienza molto, molto forte per me, perché logicamente mi sono trovato in una situazione completamente nuova, in regia dove c'era uno dei primi banchi digitali, penso, installati, quindi una tecnologia completamente nuova, quindi è stato veramente bello anche quello, un bellissimo ricordo, insomma, di queste situazioni qua.
Hai accennato prima all'ECM, da tempo sei un tecnico del suono che lavora regolarmente con l'etichetta di Monaco guidata da Manfred Eicher. Ecco, come sei entrato in contatto con lui? Ce l'hai già accennato. Quale rapporto professionale hai instaurato con Eicher e come giudichi questo rapporto con quello che molti ritengono che sia uno dei maggiori produttori musicali del mondo?
Ma guarda, l'impatto quando è la prima volta ha varcato la soglia del mio studio è stato veramente la perla di sudore sulla fronte, insomma, no? Perché logicamente sì. Arriva un mostro sacro della produzione discografica mondiale del jazz in un paesino alle porte di Udine, e quindi è stata una grande esperienza questa. Poi che è maturata, devo dire, e lo ringrazio sempre io quando ci sentiamo, perché siamo poi diventati anche amici, insomma, al di fuori del lavoro, gli dico sempre guarda, grazie di aver creduto nelle mie capacità, insomma, no? Nelle mie doti. Io sono cresciuto moltissimo con Manfred, perché poi ho imparato la produzione di un disco, come si svolge nel vero senso della parola, cioè qual è l'importanza che ha il produttore artistico nella produzione, proprio durante le fasi di registrazione. Il suo intervenire in punta di piedi nelle cose e però dare la svolta al disco, come diciamo sviluppa la scaletta del disco, che è un'onda, è una cosa pazzesca, perché veramente ho visto solo lui creare questi viaggi sonori disponendo i brani nell'album in una maniera tale che ti fanno viaggiare. Questo impatto è stato veramente pazzesco per me, insomma, perché ho visto un modo di lavorare professionale e poi questa attenzione per i dettagli che in qualsiasi situazione sono fondamentali, e lui è proprio una persona che sente anche il cappello che cade sullo stage, no? Sì. È una roba pazzesca, e questa cosa qua ha affinato il modo di lavorare e sono cresciuto moltissimo da quando collaboro con lui.
Thank you.